puntata dei Sette Lunedì che è padre Enzo Bianchi. Come è tradizione, annunciamo già il prossimo appuntamento, che sarà il 9 aprile, e sarà la serata di Cettina Militello, la teologa e docente al Pontificio Istituto Marianum di Roma, che parlerà di donna e uomo tra reciprocità e subalternità. E dopo la comunicazione di servizio presentiamo padre Enzo Bianchi, che merita senz'altro fiumi di parole per la sua introduzione, anche se io tenterò di essere il più sintetico possibile per lasciare spazio al suo eloquio, anche perché credo che tutti quanti noi vercellesi lo conosciamo, perché lo abbiamo già sentito più volte nella nostra città. È nostro vicino di casa, un monferrino doc nato a Castelboglione in provincia di Asti. Pensate che ha studiato economia e commercio all'Università di Torino, ma dal 65 si è recato in quel di Bose, quella frazione del comune di Magnano nella Serra di Ivrea, con questa splendida, straordinaria intenzione di dare inizio a una comunità monastica. Tre anni dopo, nel 68, fu raggiunto dai primi fratelli e sorelle e lui stesso ha scritto con loro la regola della comunità, una comunità di cui tutt'oggi è priore e conta ormai una settantina di membri fra fratelli e sorelle di sei diverse nazionalità. Comunità presente a Bose, ma anche a Gerusalemme, ad Ostuni, in provincia di Brindisi, e naturalmente ad Assisi. Lo scopo della comunità di Bose è quello di riprendere la vita comunitaria monastica delle origini, adattata ai tempi attuali nell'unico scopo di una vita evangelica. E tra le diverse attività avviate dalla comunità per vivere del proprio lavoro, agricoltura, ceramica, falegnameria e così via, c'è anche la casa editrice Kikayon, fondata da Enzo Bianchi stesso nel 1983. Parlare di Enzo Bianchi significa leggere almeno sei pagine di curriculum, per cui io tenterò di prendere qua e là le cose, diciamo così, più evidenti e cospicue. Oltre ad essere il priore della comunità monastica di Bose, padre Bianchi è presidente dell'Associazione per le Scienze Religiose di Bologna, del Service International de Documentation Judéo-Chrétien di Roma, membro dell'Académie Internationale des Sciences Religieuses di Bruxelles, dell'International Council of Christians and Jews di Londra, direttore della rivista biblica Parola, Spirito e Vita Leoniane di Bologna, membro della redazione della rivista teologica internazionale Concilium, e poi, questo lo dico perché anch'io ero presente, nel 2000 è stato insignito in una bellissima cerimonia della laurea honoris causa in storia della Chiesa dell'Università degli Studi di Torino. E poi noi lo leggiamo pressoché quotidianamente nelle sue recensioni ed opinioni sulla stampa, su Avvenire, sulla Repubblica, lo sentiamo per Uomini e Profeti di Radio 3, leggiamo i suoi articoli su Luoghi dell'Infinito, su Segno del Mondo e tante, soprattutto in tante altre sue pubblicazioni, da quelle del 72, Il Cervo di Elia, Pregare la Parola del 74, Il Radicalismo Cristiano 75, fino agli ultimi, La Lettura Spirituale della Bibbia presso PM nel 98, La Lettura Altrimenti credere e narrare il Dio dei cristiani, sempre presso PM, le parole della spiritualità, Rizzoli 99, fino all'ultimo come vivere il giubileo del 2000. Ha curato antologie di testi, collaborato innumerevoli dizionari, davvero ci sarebbe da fare una bibliografia amplissima per citare tutte le opere di padre Enzo Bianchi, che sono sicuro questa sera non mancherà di porci tantissimi interrogativi e spunti di riflessione con questo così spunto, questo argomento assai interessante che è il futuro dell'uomo in una terra profanata. A voi la parola di padre Enzo Bianchi.
Troppo buone e troppo estese le parole di chi mi ha presentato. Non vale la pena perdere tanto tempo per presentarlo. E però davvero la mia gioia di essere qui a Vercelli, perché da anni vengo in mezzo a voi, e perché c'è questa simpatia comunionale con quella che per noi è la sede metropolitana, con la cattedra di Sant'Eusebio, una cosa che per noi è molto importante, anche se forse è una cosa che oggi si sente meno nella Chiesa, ma per noi ha la sua importanza. All'interno dell'itinerario che voi fate, ho lasciato scegliere agli amici questa sera, ci siamo trovati un momento prima in un modo conviviale, quindi agli organizzatori del MEIC, a Cesare Massa, ho lasciato scegliere tra due possibilità. Una di farvi una lettura della creazione e quindi della salvaguardia, della custodia del creato a partire dal messaggio biblico, l'altra di riflettere in maniera più vicina, più esistenziale, su che cosa significa all'interno della nostra creazione nascere e morire. E han scelto per questa seconda. Per cui io vi vorrei proporre questa mia riflessione a partire da una parola che si trova in Coelet. C'è un tempo per nascere e uno per morire. È una sentenza di Coelet che accompagna molte altre, che mettono in evidenza un evento, un atteggiamento e il suo contrario. Voi tutti ricorderete questo brano del capitolo 3 di Coelet, perché è un brano che, al di là di essere un brano biblico, è un brano letterario, C'è un tempo per nascere, uno per morire, un tempo per abbracciare, uno per astenersi dagli abbracci, un tempo per ridere, un tempo per piangere. Conoscete tutti questo brano. Però è molto importante cogliere l'incipit di queste sentenze. E l'incipit risuona così. Ogni cosa ha il suo momento, per ogni evento sotto il cielo c'è un tempo stabilito. Insomma, c'è un tempo, in ebraico la parola che dice tempo è et, tradotto in greco dai 70 kairos, dunque un tempo definito, preciso, che sfugge alla volontà dell'uomo, un tempo che risulta stabilito altrove, per la nascita e per la morte. Questo incipit di Coelet ci può portare a vedere ciascuno di noi la nostra nascita, la nostra morte, la nostra stessa vita sotto il segno di un destino, di una necessità. Vi rileggo la frase. Ogni cosa ha il suo momento, per ogni evento sotto il cielo c'è un tempo stabilito. Stabilito da chi? Non è un caso, secondo me, che sovente all'interno di una certa pretesa sapienza quotidiana popolare si dica che è il destino che regge la vita. Tutti voi credo che avete qualche volta ascoltato, se non detto, era il suo destino. È morto così giovane, era il suo destino. Ora invece, la mia riflessione vorrebbe proprio portarvi qui. È una riflessione che vuole essere intrigante, non vuole essere teorica, vuole toccare me e ciascuno di voi, perché la nascita e la morte ci toccano tutti. Una sta alle nostre spalle, una ci sta davanti, ma c'è una nascita che è la mia, una morte che è la mia. Non c'è una nascita nostra e non c'è una morte nostra. C'è stato un libretto nel 1968 di cui purtroppo pochi si ricordano. È stato un libretto che all'interno delle università ha avuto un grande successo. Molto più del libretto rosso di Marx e molto più dell'altro libretto di Mao che sarebbe arrivato nel 70. Chi ha la mia età anagrafica dovrebbe ricordarselo. era il libretto di uno scienziato, di un fisico, meglio ancora di un filosofo della scienza, potremmo dire, Monod, il quale fece apparire in quell'anno un libretto Il caso o la necessità. Un libro letto, pensato dalla mia generazione. Un libro sul quale a lungo la mia generazione si è confrontata. E un libretto, io credo di poter dire, che ha lasciato molte più tracce di quanto ne ha lasciato il libretto rosso di Marx o l'altro libretto di Mao. La tesi di Monod era il mondo, la terra, la vita, l'uomo, perché ci sono? Perché ci sono? E la conclusione era: stanno sotto il segno del caso o della necessità. O è un caso che a un certo punto c'è stato un evento che ha dato origine all'universo, o era una necessità di legge fisiche? In fondo la nanche dei greci, in qualche misura, la necessità. E proprio a partire da questo libretto, Monod non solo rivendicava l'autonomia della scienza da ogni ipotesi religiosa, ma faceva una negazione estremamente razionale di ogni possibilità dell'esistenza di Dio. Tutto è retto o dal caso o dalla necessità. Ebbene, la fede cristiana vuole proprio affermare il contrario. Non regnano nel mondo, nella storia, né il caso né la necessità. Nella vita del mondo, nella vita dell'uomo, e quindi nella nascita e nella morte, non regnano il caso o la necessità, ma c'è spazio per delle azioni che rispondono alla libertà e all'amore. La contrapposizione, guardate che è estremamente precisa. Non la necessità, ma la libertà. Non il caso, ma l'amore. L'agnosi, questo grande fenomeno conoscitivo, ha avuto la disgrazia di diventare eretico. E proprio perché è diventato eretico, il risultato dominante di quello scontro ha fatto sì che la si voglia assolutamente negare dimenticare. Ma aver dimenticato l'agnosi significa, secondo me, esserci privati nello spazio della grande tradizione cristiana, sovente, di un discorso umano, di un discorso, oggi direi, con le nostre categorie, antropologico, e di conseguenza ne è venuto fuori un impoverimento generale. Voi sapete quel grande testo straordinario di Teofilatto nei testi valentiniani. In cui si dice, l'uomo si chiederà sempre perché sono nato, da dove vengo, cos'è la nascita, verso cosa ci affrettiamo, perché cadiamo. Dove noi andiamo? Sono le domande della gnosi, riportate da Teodoto, ma sono le domande vere che ci abitano. E negarle non è certamente utile neanche per la fede cristiana. Perché la fede cristiana è proprio una risposta rigorosa a queste domande. Siamo nati non per caso, non per necessità, ma perché Dio l'ha voluto nella sua libertà e come atto di amore, per amore nostro. Io sono sempre più convinto il grande problema della fede cristiana ha proprio qui, lo spazio della sua possibilità. Perché noi dobbiamo deciderci, e soprattutto nell'itinerario che fate voi, scienza e fede, il vero problema radicale è solo uno, non ce n'è un altro. Anzi, tutti gli altri problemi sono svianti. Il problema è, regna il caso e la necessità, come dicevamo noi, o regnano l'amore e la libertà? La risposta cristiana, ma anche la risposta ebraica dell'Antico Testamento, è nessuna costrizione in Dio nel creare il mondo. Nessuna necessità di far nascere un uomo, ma la libertà. La gratuità. Dio aveva bisogno di compiere un'estasi, uscita da se stesso. E l'uscita da se stesso, l'estasis, doveva diventare kenosis, abbassamento per amore fino alla creatura. Se uno sa leggere la creazione in termini cristiani, il che è raro, l'ho già detto più volte, purtroppo la meditazione cristiana sulla creazione si è arrestata ai padri del III-IV secolo. Dopo in realtà non ha avuto coraggio la Chiesa a proseguire una meditazione della creazione in termini cristiani. Mi permetto di dire che ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica rilegge la creazione in termini come fanno gli ebrei, a partire dalla Genesi, ma non basta. Chi conosce Paolo e conosce Giovanni sa che noi cristiani non possiamo leggere la creazione come gli ebrei. Perché la creazione è avvenuta per Cristo, in Cristo e con Cristo, e perché il primo venuto, Adamo, in realtà era il secondo rispetto al primo Adamo, che era il figlio nel cuore della triunità di Dio. Vedete dunque che c'è stato un arresto nel leggere la creazione in termini cristiani. L'hanno saputo fare soprattutto Ireneo da Lione, Origene e i Cappadoci. In Occidente quasi nessun padre. I padri sono sempre stati molto attenti in Occidente, soprattutto d'Agostino in poi, alla teologia della redenzione, e hanno trascurato la teologia della creazione lasciandola nell'ottica ebraica del Primo Testamento. E la mancanza di prosecuzione di tale meditazione certamente significa anche per noi oggi delle difficoltà ulteriori a comprendere cosa sia la libertà e l'amore di Dio, ma non solo, la libertà e l'amore dell'uomo che devono rispondere a Dio. Nascita, vita e morte stanno dunque nella libertà e nell'amore di Dio. Dio ci ha creati liberamente, gratuitamente. Origene dice, per avere qualcuno cui fare i doni meravigliosi. Ireneo da Lione dice, per avere qualcuno cui poter dire tutto l'amore che Dio provava. E proprio per questo la nostra risposta a Dio è una risposta che deve avvenire nella libertà, senza costrizioni e per amore. Vi faccio solo notare che questo binomio, libertà e amore, sono il fondamento sul quale noi comprendiamo tutta la vicenda di Cristo. Tutta la vicenda di Cristo. E chi di voi è attento alle preghiere eucaristiche, che sono davvero lex orandi, lex credendi, tutte le preghiere eucaristiche, d'Oriente e d'Occidente, delle chiese ortodosse e delle chiese della Riforma. Tutte insistono a dire che Gesù andò verso la sua passione liberamente e per amore. Liberamente stese le braccia. Per amore nostro si consegnò alla morte. Perché questa è l'unica possibilità dell'incontro tra Dio e noi. Dio ci incontra nella sua libertà e per amore noi rispondiamo a questa sua iniziativa sempre preveniente nella libertà e per amore. E il nostro Dio non costringe nessuno ad essere cristiano. Non costringere nessuno a rispondergli o a affermarlo. Ecco, la mia riflessione vuole essere semplicemente uno spunto stasera per percorrere dei sentieri di ricerca alla luce della fede. La mia riflessione non pretende di essere, non dico esaustiva, ma neanche una riflessione con una certa completezza. Non lo potrei in 50 minuti. Però la mia riflessione vuole aiutarvi a cogliere nella creazione e nella storia del mondo la nascita e la morte. Innanzitutto la nascita. Cos'è la nascita? Si chiedeva Teodoto. Da dove veniamo? Certo, all'interno della fede ebraico-cristiana tutto va letto e compreso sulla creazione. Quell'azione di Dio che ha messo un in principio. Non dimenticate che la Bibbia ebraica inizia con quella parola, Bereshit. In principio, e che giustamente in greco han tradotto enarchè, c'è un principio preciso. Dio l'ha voluto, e quello è il principio della terra, dell'umanità, della storia dell'uomo. Anche la nascita va compresa come un evento che sta nell'azione creazionale di Dio, un'azione mai finita, sempre in atto, come hanno da sempre compreso i sapienti di Israele. Ogni nascita è creazione. E di questo ha coscienza un certo linguaggio che parla di procreazione. Ogni nascita è creazione. E la creazione è sempre in atto. E tuttavia le scritture ci danno testimonianza di una precisa comprensione di questo evento. Comprensione che a tal punto che effettivamente fa parte della differenza cristiana. della fede testimoniale cristiana, della differenza che i cristiani imprimono alla loro prassi rispetto ai non cristiani. Proprio una settimana fa c'è stata una notizia, non so se l'avete appresa e se l'avete seguita, ma una notizia altamente significativa. In Cina, ad una donna cui erano morti i due primi figli, gli unici che lei aveva diritto di mettere al mondo, a questa donna ancora giovane, perché aveva 26 anni, il potere dello Stato ha concesso di concepirne un altro in vista di una nascita possibile. Pensateci bene. È una notizia altamente significativa. Lo Stato che ha compassione. Lo Stato che ha compassione. E che questa donna che avrebbe dovuto uccidere i figli nati dopo, voi sapete che la legge prescrive questo, tutti i figli che nascono dopo il secondo in Cina devono essere uccisi. Ebbene, gli sia stato concesso di averne un altro. Ecco, vedete, quella è una comprensione della nascita che è l'esatto contrario di quello che è nel cristianesimo e nell'ebraismo. Io cerco di farvi capire che cos'è la nascita attraverso un salmo, non tanto perché il salmo è un testo biblico, ce ne sono tanti, ma i salmi erano pregati da tutti. Quindi cercare la comprensione della nascita in un salmo significa capire qual era la fede degli oranti, di quelli che pregavano. È un salmo antico. Gli esegeti dicono che risale al X secolo avanti Cristo, quindi 3000 anni fa, al tempo di Re Davide. Un salmo addirittura che riporta delle antiche concezioni della creazione nella prospettiva della nascita di un uomo e di una donna. La fede che c'è già allora è che colui che è stato creatore nell'imprincipio dell'umanità è il creatore di ogni essere umano che viene al mondo. Colui che ha scritto questo salmo fa una confessione di fede. Si rivolge a Dio e gli dice: sei tu che hai plasmato i miei reni, mi hai tessuto nell'utero di mia madre. il mio embrione non era nascosto davanti a te. Quando ero plasmato nel segreto, tessuto nel profondo della terra, quando non ero che massa informe, i tuoi occhi mi vedevano. Cosa dice questo testo? Alla nascita di ogni essere umano presiede Dio. È Lui che tesse nell'utero. E Lui addirittura si dice che tesse nelle profondità della terra. È molto importante capire questo linguaggio. Tu mi hai plasmato nel segreto, tessuto nel profondo della terra. Sono accostati qui Adam, l'uomo, l'Adamà, la terra. Il terrestre viene dalla terra. È straordinaria questa concezione in cui a un certo punto sfuma l'utero della madre e diventa la terra. Concezione arcaica, per me straordinaria. Non a caso, io credo, possiamo dire che la terra è nostra madre. Non è, attenzione, solo un mito pagano. È una verità profonda. Chi non lo capisce, secondo me, non ha una fede biblica. Adam è tratto dall'Adamà. Noi dovremmo tradurre Adam il terrestre, tratto dalla terra. Esser tessuto nel seno di una donna, la madre, essere tessuto nel seno della terra. C'è una grande affinità tra la madre che ognuno di noi ha avuto e la terra che ci ha generato. Questa concezione la troviamo anche nel libro di Giobbe 1,21. Giobbe confessa: sono uscito nudo dal seno di mia madre, notate l'ambiguità, e nudo vi ritornerò, ma si ritorna alla terra. Conoscenza e amore sono la stessa parola in ebraico. Il salmista che dice tu mi conoscevi fin dall'ora, dice tu mi amavi fin dall'ora, non c'è un'altra possibilità in ebraico. È l'amore di Dio che precede ognuno di noi. È l'amore di Dio che ci ha voluto. E qui so che posso ferire qualche vostra sensibilità, ma è la Bibbia, non sono io. Biologicamente la nostra nascita è dovuta a un padre e una madre. Ma quel che conta all'interno della Bibbia è che è voluta da Dio. è voluta da Dio. La Bibbia sa che la nostra nascita può anche essere non voluta dai genitori. Per i genitori può avvenire a caso. Permettetemi di essere molto chiaro. Ci sono dei genitori che hanno i figli per caso. Può anche essere avvenuta per necessità. Ma non è così in ciò che dà fondamento alla vita di ciascuno di noi. Non è così. E conta di più la volontà di Dio che quello che han fatto i nostri genitori. Qualche volta ho sentito qualche madre o qualche padre dire con molta naturalezza, forse oserei dire con molta incoscienza, dire al figlio: ma sai, non ti aspettavamo più, sei arrivato per caso, non pensavamo più d'aver figli. Oppure sai, sei arrivato, t'abbiamo tenuto, caso o necessità. Ecco, per la Bibbia ciò che è importante è che Dio, per amore e nella sua gratuità, ci ha fatto nascere. Questo è un discorso serio perché ciascuno di noi, se vuol trovare senso nella vita, non può porre a fondamento della sua vita il caso o la necessità. E se oggi le nuove generazioni faticano a trovare senso nella vita, è perché sovente non gli è stato loro trasmessa questa possibilità di essere nati nella libertà e per amore. E le scienze umane ci dicono che chi è ferito da una nascita in tal senso difficilmente è guaribile e porta questa ferita finché cade. Allora la nascita va compresa non tanto come un'azione dei genitori. Questo lo dico e spero che mi capiate bene, perché secondo me c'è una certa visione della famiglia in un certo tipo di pastorale che è molto umano, ma che non è affatto fedele alla Bibbia. Bisogna essere molto chiari, perché poi certi depotenziamenti che avvengono piuttosto sui risultati e sulle ricadute di tale concezione vanno compresi proprio perché, secondo me, non rispondenti al fondamento biblico. Un altro testo è Giobbe 10:8-12. È un testo straordinario, è un testo che non troverete nelle vostre Bibbie, ma non nel senso che manca, ma che solo i traduttori non si sentivano di tradurre quel che è detto in ebraico, hanno parafrasato. Io invece vi leggo quel che c'è in ebraico, perché secondo me è eloquente. Anche questa è una preghiera, significativamente queste cose non se ne parla alla terza persona. Sono sempre preghiere personali a un Dio cui si dà del tu. Perché non si può parlare astrattamente della nascita dell'altro. Ognuno alla nascita e alla morte è rimandato alla propria. È solo una rimozione che noi facciamo. Vorrebbe che noi non considerassimo la mia nascita, la mia morte, ma la nascita degli uomini e la morte degli uomini in generale. Ma questa è rimozione. Sentite questo testo straordinario. Le tue mani, Signore, mi hanno plasmato, mi hanno creato, e ora tu ti rivolgi contro di me per distruggermi. Ricordati che tu mi hai plasmato come terra e ora mi vuoi ridurre in polvere. Non mi hai tu colato come latte? Non mi hai cagliato come formaggio? Tu mi hai rivestito di pelle e carne, mi hai tessuto di ossi e nervi. Tu mi hai dato vita e grazia. E il tuo amore mi conserva il respiro. Notate le espressioni. Mi hai colato come latte. Evocazione del liquido seminale che entra nell'utero della donna per fecondare. Mi hai cagliato come formaggio, l'emergenza dell'embrione nell'utero della madre. Sono espressioni crude, primitive, in cui non si conoscono i processi scientifici. Si vede il liquido seminale come latte che entra, poi l'emergenza di qualcosa come l'operazione della cagliatura. Il latte che si caglia, avete presente, emerge, e poi invece il liquido che si separa. Però tutto questo per dire, anche questo è opera tua, Dio. Non è dovuta alla volontà di mio padre e di mia madre. Non è qualcosa che è dovuto ai due partners, ma di Dio. Guardate, è straordinario questo, perché questo è porre ogni uomo con il fondamento di trovar senso nella vita. Perché se noi vogliamo essere onesti, noi sappiamo che è poi raro che un figlio nasca perché voluto e amato, e che sia accompagnato dalla consapevolezza del padre e della madre in tutto il momento in cui nasce. E la maggior parte degli uomini, lo sappiamo, nasce malgrado i genitori, sopportata, non voluta. Questa è la verità. Un tempo in culture, se volete, meno evolute, era all'ordine del giorno, dato anche il numero dei figli che si facevano. Oggi, all'interno di una situazione più cortese, amo dire, ma in realtà la miseria dell'uomo è quella. Allora vedete, la nascita, ciò che ognuno di noi deve cogliere all'interno di questo mondo, è non il caso, non la necessità, ma è Dio. E guardate che questo, chi lo capisce, significa che ha un fondamento la sua vita. La sua vita ha senso, è stato preceduto dall'amore e dalla libertà. Io tutte le volte che ho ascoltato dei giovani che vedono l'orizzonte chiuso, che vedono il cielo chiuso, ma non fermandoci a interrogarli dicendo cosa ti fa essere senza senso, ma andando in profondità perché fatichi a vivere. Ma è la mancanza della consapevolezza che sono stati amati in precedenza, voluti nella libertà. Questa è la verità. Ecco che cos'è la nascita. E addirittura Geremia, quando lo rilegge al capitolo 1, versetto 5, sente dentro di sé una parola, ma vedete la sua consapevole, prima di plasmarti nell'utero di tua madre già ti conoscevo, prima che tu venissi alla luce ti avevo consacrato e stabilito profeta delle genti. Un passo ulteriore. Ciascuno di noi non solo è Dio che presiede alla nascita, ma Dio prima ci ha conosciuti, ci ha preordinati, ci ha voluti. Geremia dice: mi ha consacrato profeta. La nostra vocazione sta prima della nostra nascita. Sta prima della nostra nascita. Questo è straordinario. Io non mi stupisco che molti non riescano a credere in Dio e a non aver fede. Perché occorre avere questo senso di essere stati chiamati prima. Guardate com'è importante nella nostra vita che uno di voi possa dire, pensateci un momento, se siete interrogati stasera, poter dire, io sono nato il 3-3-43. Ma come fai a saperlo? Ah, me l'ha detto mio padre, mia madre. Ma è un atto di fede loro per dire che sono nato il 3-3-43, perché io non mi ricordo, di quei tempi non porto bagagli con me. Ma vedete, l'atto di fede che noi facciamo verso chi ci ha preceduto come bisogno del fondamento, in Dio diventa il fondamento del senso. Preconoscenza, attenzione, non predestinazione. La cosa è talmente sottile che voi sapete purtroppo il cristianesimo sovente ha avuto questo sviamento della predestinazione. fino al grande sviamento della riforma di Calvino. Ma questo è proprio il caso o la necessità? Perché la libertà e l'amore di Dio, che chiedono di essere accolti in noi e di vedere in noi il frutto di questa libertà e di questo amore di Dio, non è facile. Alla fin fine sarebbe più facile per predestinazione o il caos. È significativo Assisi, quando stava per morire, tutte le sorelle sono andate vicino a lei a dirgli: madre, ci dica una parola, sapete? Quando muoiono queste sante donne, santi uomini, i figli vanno a chiedergli una parola. E Chiara d'Assisi dice una sola cosa: io ti ringrazio, Dio, di avermi fatto una creatura. Basta. Ma questo è il fondamento di tutto. Perché chi ringrazia di essere venuto al mondo è perché trova una ragione per cui vale la pena vivere nel mondo. Ma di fronte alla nascita, dice Coelet, sta l'evento della morte. C'è un tempo per vivere e un tempo per morire. La vita dell'uomo è limitata. L'uomo è stato creato mortale. L'uomo non è stato creato eterno. I suoi giorni erano contati. E la domanda che si fa la Bibbia: che cos'è l'uomo? Un essere che passa sulla terra, un soffio, un essere fragile, un essere debole. E la morte viene allora vista come il termine della vita. Una delle cose che stupiscono per chi legge l'Antico Testamento è che a partire da Abramo tutti i grandi patriarchi, ma ancora con Mosè, Giosuè, fino a Davide, costoro muoiono vecchi, sazi di giorni, e confessano: io me ne vado per il cammino di tutta la terra. Tutta la terra ha un cammino di morte. Non muoiono solo gli uomini, non muoiono solo gli animali, non muoiono solo le piante, i vegetali, muoiono anche le pietre, muore anche il mare. Ebbene, questo è un adagio che si ripete: cammino di tutta la terra, di ogni vivente, di ogni creatura. Quella che rende tutti, re e poveri, partecipe di una comunità che ha una fine universale, la fine della vita. Eppure, attenzione, in questi testi arcaici, di nuovo risalgono addirittura a più di 3000 anni fa, e gli ultimi a 1000 anni fa, come quello di Re Davide, in questi racconti in cui si cerca di dire che questi grandi personaggi sono stati benedetti di Dio, da Dio con la sazietà dei giorni, muoiono a 90, 100, 130 anni. Tuttavia, due sono le preoccupazioni che noi ritroviamo. La prima è di far capire che la morte viene accettata, ma viene comunque sentita come una perdita, un fallimento. Perché tutti piangono? Si cerca di renderla il più possibile un gesto del grande patriarca che riesce a fare anche della sua morte un'occasione di confessione di fede in Dio, di amore per quelli che restano, ma il pianto. Quando muore anche uno a 130, 160 anni, queste cifre mitiche, attenzione, non erano così tanto, in realtà c'è il pianto. La seconda cosa è che si cerca di dire che chi muore tenta, capitemi bene, tenta di fare della morte un atto. Cioè non va contro la morte come a una vicenda da subire passivamente. La morte mi viene incontro e il termine della vita io la subisco. No. Io tento di fare della morte un atto. Attenzione, ripeto, non un evento, non un fatto, un atto. Per questo si dice che chi moriva richiamava, raccoglieva tutte le sue forze. Poi normalmente cercava di chiamare quelli che restano, consegnava le sue parole in una specie di testamento e poi si affidava a Dio, facendo della morte un atto. Un atto. Da Abramo a Gesù Cristo. Non a caso Gesù in croce nel quarto Vangelo dice tetelestai, tutto è compiuto, ho compiuto tutto. Certo, la morte è concepita in una maniera che noi forse oggi non sentiamo. La morte nella Bibbia è concepita come fine delle relazioni, impossibilità della comunione. Non c'è nella Bibbia questa visione della vita vitalistica che abbiamo noi. Noi oggi poi a causa della scienza addirittura siamo arrivati a vedere quando c'è la vita, quando c'è la morte, morte biologica, morte sensitiva. Avete presente? No. Nella Bibbia la morte interviene quando uno cessa di comunicare con gli altri. grande visione questa. La morte è cessare di comunicare con gli altri. Quando uno non riesce più a comunicare con gli altri è morto. E la vita è comunicazione. E comunione. C'è un salmo al quale mi rifaccio, il salmo 88, il salmo più oscuro del Salterio. Permettetemi una confidenza. Quando ero giovane studente, questo salmo in latino passava nella compieta del venerdì sera. Chi ha la mia età anagrafica se lo ricorda. E io mi dicevo fin da allora, ma perché la Chiesa ci fa pregare un salmo così? Ma perché ci fa pregare un salmo così? Provate qualche volta a leggerlo a casa con tranquillità. È il salmo più oscuro del Salterio. È un salmo senza speranza. È il salmo di un morto, di chi è sceso agli inferi. Dice, sono abbandonato tra i morti, tra quelli che tu, Dio, non ricordi più, quelli che sono esclusi dalla tua mano. Sono un recluso senza vie d'uscita. Tu allontani da me i miei amici. Mi hai tolto l'amico, il compagno, mi hai lasciato come familiari le tenebre. È un salmo senza nessuna speranza. La morte è lontananza da Dio e della fine dei rapporti con quelli che noi abbiamo amato. Quello è il vero volto della morte, se lo prendiamo sul serio. Tutto il resto per la Bibbia è secondario. Ma la morte è la fine dei rapporti con chi noi viviamo ed amiamo, e per l'Antico Testamento era la fine del rapporto con Dio. Era la fine del rapporto con Dio. Qualcuno che non era pio come me, ma che magari andava a vespro comunque, meno male che era in latino e non lo capiva, ma nel vespro della domenica c'era il salmo che diceva «Non i morti lodano il Signore, né quelli che discendono nell'inferno, ma noi viventi benediciamo il Signore». Per gli altri è finita e basta. Sì, non c'era ancora la fede nella resurrezione. Non c'era la fede nella vita eterna, ma la morte è vista nella sua realtà, fine di ogni relazione con Dio e con gli uomini. Ed è un aspetto che ci accompagna, anche noi che crediamo nella resurrezione, anche noi che crediamo nella resurrezione. perché pur credendo noi sentiamo alla fin fine la morte come la fine di ogni comunione. E tuttavia non so se avete mai pensato, gli ebrei non credevano alla resurrezione né alla vita eterna e credevano in Dio. E vivevano secondo la legge. È straordinario questo. È straordinario se io penso che ci sono generazioni dei cristiani che si è cercato di farle credere col castigo, con il premio. Mi fa ridere pensare questo. E gli ebrei hanno solcato 1500 anni che credevano in Dio, si facevano ammazzare per il loro Dio vivente, amavano Dio, fino ad essere il popolo più disprezzato tra tutti, e non credevano a Stio. La morte è questo. Nel suo volto spietato. Ecco perché Coelet, qualche versetto dopo, al nostro, dice: ma Dio ha messo nel cuore degli uomini il senso, un sentimento di Leolam, senza che gli uomini capiscano dall'inizio alla fine ciò che Dio fa. È uno dei versetti che amo di più di tutta la Bibbia. Soprattutto avendo avuto nella mia famiglia tutta una generazione di non battezzati e non cristiani da parte paterna, ho vissuto che anche i non credenti, i non cristiani, però sentivano la morte come dice quello. Dio ha messo nel cuore degli uomini il senso di Leolam. Leolam significa senso dell'eternità, senza che gli uomini capiscano ciò che Dio fa. Ecco, ci sono uomini che non capiscono che Dio fa, ciò che ha fatto l'inizio, ciò che farà la fine. E tuttavia nel cuore di tutti c'è questo senso di Leolam, questo senso di vita oltre, questo senso di eternità. E la vostra esperienza, se avete incontrato uomini non cristiani, non credenti, tuttavia sentono che la morte è una caduta, è un fallimento, è la fine dell'amore vissuto, è la fine della vita. Per questo la morte è un enigma. E non a caso nel Cantico dei Cantici si arriva a dire: sì, c'è qualcosa che è più forte della morte, l'amore. C'è qualcosa che è più tenace dell'inferno, sono le fiamme dell'amore, della passione. Però vedete, a poco la morte è sentita come contraddizione alla comunione, alla relazione degli uomini tra loro e con Dio. E gli ebrei hanno cominciato a ragionare così. Ma colui che ha presieduto alla mia nascita, e avete sentito con che fede, colui che mi ha accompagnato tutta la vita, ma giunto alla morte mi abbandona lì, non mi segue, non mi riprende dall'altra parte, è solo il Dio finché vivo e poi la morte è più forte di lui. Gli ebrei hanno meditato questo soprattutto negli anni dell'esilio a Babilonia. La domanda era, ma questo Dio in cui confidiamo, questo Dio a cui aderiamo, questo Dio che amiamo e che ha voluto che noi nascessimo, lascerà alla morte l'ultima parola? Ecco, poco a poco cominciano a pensare che non è possibile. Cominciano a dire no, nella morte, al di là della morte, Dio c'è ancora, perché è più forte della morte. E andare dentro la morte significa ricadere nelle braccia di Dio, perché Dio ci attende al di là. Colui che sta a presiedere alla mia nascita, presiederà alla mia morte. Ed è così che l'Antico Testamento arriva alle soglie del Nuovo. Quando la risposta a questa lunga attesa è proprio Gesù Cristo con la resurrezione. Gesù ha vissuto la sua morte. Gesù ne ha fatto un atto. Gesù va verso la morte con la speranza della resurrezione, perché aveva detto, ma il Dio dei nostri padri è un Dio dei vivi, non dei morti. Ed ecco che il Padre risponde a Gesù con la resurrezione, lo richiama dai morti. E la vita di Gesù è vita per sempre. Però, attenzione, proprio perché la resurrezione è la vittoria della vita sulla morte, è la sicurezza che Dio ci attende al di là e ci fa ravvivere in Lui per una vita nuova, questa resurrezione è certamente il fondamento della fede cristiana. È il compimento della promessa fatta ai padri. Ma permane la morte di Gesù in tutto il suo trauma. Non se vi siete mai chiesti perché di Gesù noi abbiamo quattro racconti. Quattro racconti di morte. E sono diversi. Gesù, secondo Marco, muore dopo aver vissuto una forma di lontananza da Dio che lui sente come abbandono. E Gesù grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E emesso un grande grido, spirò. Nella lettera agli Ebrei, l'autore diceva una cosa che era talmente scandalosa che poi è stata corretta. Ma i padri della Chiesa la riportano, e alcuni codici antichi anche. Al capitolo 2, versetto 9, si dice che Gesù
la cosa era talmente scandalizzante che hanno fatto la correzione: morì en caritateo, in grazia di Dio. Ma il testo della lettera agli Ebrei, testimoniato, ripeto, da padri della Chiesa, è morì coristeo, senza Dio, da capirsi bene. Cioè morì nello stato di chi resta fedele a Dio ma si sente abbandonato da Dio. E Dio non l'aveva abbandonato. È una morte. Vi ricordate Teresina del Bambino Gesù? Teresina del Bambino Gesù sta per morire. La madre badessa gli dice: Teresina, Teresina, è venuta l'ora di cantare le gioie del paradiso a me, alle tue sorelle. Su, su, canta le gioie del paradiso. E la guarda e gli dice: madre, madre, io non credo più, non credo più. E si gira di scatto verso il muro e dice: mio Gesù, come vi amo. Non credo più, non credo più, è Santa Teresina del Bambino Gesù. E contemporaneamente si rivolge al muro: mio Gesù, come vi amo. È la morte senza Dio, ma di chi ama Dio all'eccesso come Teresina. Non ha più la forza di credere alle gioie del paradiso, ma non può far altro che dire: Gesù, come mi ha, come vi amo. Sedotta da Dio, sedotta da Dio, vinta dall'amore per Gesù. Matteo ripete la morte di Gesù, secondo Marco. Luca dice che Gesù è morto però perdonando il ladrone che gli era vicino e dicendo: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, ne fa un atto. E poi Giovanni ci parla della morte di Gesù che è la morte su un talamo, un letto nuziale. Gesù che si rivolge alla madre: madre, ecco tuo figlio, al discepolo amato, ecco tua madre. Poi cerca di compiere tutte le scritture finché grida tetelestai, tutto è compiuto. E abbassato il capo, dice Giovanni, attenzione, non spirò, consegnò lo Spirito Santo. Per Giovanni la morte è una Pentecoste. Perché quattro racconti così diversi? Perché nessuno di noi sa la morte che avrà. Se è quella senza Dio, o se è quella del quarto Vangelo. E tutte le possibilità intermedie. Alla nostra nascita non abbiamo presieduto. Alla nostra morte non è detto che presiederemo. Però ognuno di noi nella nascita sa che Dio lo precedeva. E dopo queste morte di Cristo sa che Dio lo attende di là per abbracciarlo. Entrando nella morte possiamo entrare col pianto, possiamo entrare coi denti stretti, ma possiamo anche entrare dietro Gesù. Lui ci precede e sapere che la morte forse ci è sorella. E concludo. Nascita e morte, non il caso, non la necessità, anche se sfuggono al nostro potere, ma all'interno della creazione di Dio, opera della sua libertà e del suo amore. Ci chiedono una sola cosa, che la vita che è nelle nostre mani, dopo la nascita e prima della morte, sia una risposta a Dio, nella libertà e per amore. Nella libertà perché Dio non ci costringe, nell'amore suo e nell'amore dei fratelli, perché questo può essere la ragione per cui vale la pena vivere e vale la pena deporre la vita. Grazie.
Mai come questa sera io credo che sia utile veramente perseguire quello che il MEIC si era posto fin dall'inizio di questa edizione dei Sette Lunedì. La profondità delle parole che abbiamo sentito, a mio avviso, potrebbe stridere nei confronti di ulteriori domande, ulteriori considerazioni che potrebbero esserci da parte di noi tutti. Quindi credo che sia utile fare una piccola pausa in cui ognuno di noi è libero di abbandonare la sala, tornare alle proprie case, meditando nel proprio cuore quello che ha udito questa sera da questa grande omelia di Padre Enzo Bianchi. Oppure rimanere qui con noi, perché Padre Enzo Bianchi però è disponibilissimo a rispondere alle domande che ci saranno in questo informale dibattito che seguirà. Quindi io dichiaro conclusa la serata in questa parte ufficiale, intanto salutando e ringraziando le autorità civili ed ecclesiastiche presenti, il sindaco dottor Gabriele Bagnasco e il vicario episcopale Monsignor Giuseppe Versaldi, ringraziando tutti voi foltissimi questa sera di aver con questa attenzione educatissima seguito la riflessione di Padre Bianchi, dando appuntamento al 9 di aprile con la professoressa Cettina Militello del Pontificio Istituto Marianum di Roma, che continuerà questo nostro viaggio nei giorni della creazione tra scienza e fede, e con la relazione dal titolo Donna e uomo tra reciprocità e subalternità. Quindi un paio di minuti, in modo tale anche che Padre Bianchi riprenda il fiato, dopodiché possiamo incominciare il dibattito.
Sì, le registro,
sì.
La do il prossimo sottolineo,
sì,
va bene?
Sì, va bene. Io parlo, bene. Grazie.
Prego.
Perché voglio sentire i miei figli.
Va bene, arrivederci, buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Sì, me la posso far avere il prossimo sottolineo? Sì. Bene, vediamo allora la prossima. Sì, va bene. Sì. Perché prendo... la viro,
Ecco, allora ci disponiamo, se chi ha desiderio di fermarsi allora può rimanere ai propri posti. Io pregherei un rapido deflusso di chi ha deciso di concludere la serata. Ecco, allora credo che possiamo riprendere la nostra serata, vedo che il pubblico è rimasto adeguatamente folto, certamente gli interrogativi che ci siamo posti sono particolarmente grossi. Io darei subito la parola a chi di voi intende porre dei quesiti al nostro esimio relatore. Qui abbiamo un microfono pronto. C'è già qualcuno che... C'è il dottor Attademo, prego. Abbiamo visto anche tanti giovani questa sera presenti in sala, è un buon segno. Prego.
Dunque, io sono molto emozionato per questa... Sì. Sono ancora di nuovo emozionato per questa bellissima conferenza che ha fatto, veramente è stata molto ricca. Io ho diverse domande, adesso cerco di sintetizzarle. Diciamo due domande di carattere generale, un chiarimento. La prima è questa: a un certo punto lei ha parlato, c'è questo bisogno di Dio a un'estasi. Allora, siccome la parola bisogno ovviamente confina con la necessità, e non penso che lei volesse dire che Dio è costretto ad avere l'estasi da necessità, volevo un chiarimento su questo concetto di estasi di Dio. La seconda domanda, ha parlato dell'out-out, caso o necessità, mentre i termini libertà e amore sono appunto congiunti, non sono in opposizione. Però questa congiunzione, mi domando, è effettivamente una congiunzione che pone i due termini sullo stesso piano, oppure la libertà è precedente all'amore, nel senso appunto che dà luogo alla volontà e quindi alla possibilità di amare? La libertà. Poi altre tre domande che però sono più dei dubbi. Una riguarda il fatto che a un certo punto lei ha detto, dal punto di vista del testamento, della parola di Dio, regna l'amore e la libertà. Però effettivamente la nostra presenza nel mondo ci fa convalidare questa parola di Dio nei nostri atti e nelle visioni che abbiamo del mondo, cioè effettivamente guardando il mondo è un po' difficile dire che se regna l'amore e la libertà. Ancora un'altra cosa, questa è, vorrei sapere della sua, anche l'opinione che ha su questo punto, cioè tirerei in ballo la questione della sofferenza, soprattutto della sofferenza inutile, perché a un certo punto lei ha parlato, la cosiddetta sofferenza inutile, adesso così denominata da alcuni filosofi, non vuol dire che effettivamente sia inutile, ma a un certo punto lei ha parlato, ha detto che Dio è il principio della nascita. Pensiamo però alle nascite che sono causa di sofferenza, come può essere la nascita di un bambino handicappato, che a sua volta non riconosce di essere... di avere come principio Dio, molto spesso. Di fronte a questo, il problema della nascita posta in Dio è problematica, perché vuol dire che in Dio c'è anche l'origine della sofferenza e del male. E poi un'ultima cosa sulla morte. La morte, lei ha parlato come esempio della morte di Cristo, come possibile gamma di posizione dell'uomo di fronte alla morte, senza pensare alla resurrezione. Però nel Nuovo Testamento c'è anche questa morte, la morte di Lazzaro, che avviene non il terzo giorno, come dice Sergio Quinzio in una sua così postilla al Nuovo Testamento, ma arriva al quarto giorno. E non è questa la morte più vicina, quella che effettivamente ci provoca angoscia, la morte più vicina all'uomo di oggi e la nostra coscienza di essere mortali.
Grazie. Aggiungo un'altra cosa, queste domande da filosofo, è il caso di dirlo, che lasciamo alla risposta di Padre Bianchi. Raccolgo una richiesta che è venuta prima qui al tavolo e che si collega con un concetto appena espresso. Forse riusciamo a capire che morte equivale a cessare di comunicare con gli altri quando la vita è comunicazione e comunione. Ma allora, come spieghiamo quando il dolore diventa talvolta così disperato, così disumano. Preferisce rispondere subito, Padre Bianchi, oppure facciamo una serie di domande? Ok, benissimo. Ci sono allora altri spunti di riflessione? Prego.
Padre, buongiorno. La mia domanda si ricollega subito a una mia impressione, o meglio, a quello che ho capito della scorsa volta del dibattito avuto con il padre Coing, l'astrofisico vaticano gesuita. E quello che ho capito è che padre Coing, nella sua attività di scienziato, di scrutatore dell'universo, pone Dio, proprio per non correre il rischio di incrociare la sua indagine scientifica a quella teologica, a tutto un, e verrebbe fuori un pasticcio, pone Dio al di fuori dell'universo, cioè proprio addirittura dentro di sé, dentro la sua fede, dentro la sua interiorità, però forse proprio al di fuori di tutto quello che può essere indagato con la scienza, di tutto l'universo, tutto lo capibile, lo pone al di fuori e quindi contemporaneamente dentro di sé ma al di fuori, e quindi l'intervento di Dio nelle sue osservazioni, nella sua, diciamo, vita scientifica non lo mette proprio per... Altrimenti poi si arriverebbe ai famosi casi, i famosi errori già con Galileo, si mette la teoria eliocentrica.
La domanda, cosa, prego.
Ecco, questa cosa qui. Quindi mi ricollego a quello che dice, che ho capito dalla sua conferenza, appunto, il caso, la necessità, ecco, l'intervento, cioè, faccio una puntualizzazione. Un presidente della Camera dei Deputati è stato eletto anni fa, Irene Pivetti, che diceva all'epoca che la sua elezione era stata appunto portata anche da un volere di Dio, ecco, se lo si può dire. Quindi vuol dire la nostra vita è orientata anche, è diciamo, non dico manovrata da Dio, perché, ma è praticamente, insomma, viene praticamente segnata anche da degli interventi. L'ultima cosa, poi lei può, diciamo, il Papa, recentemente, il Santo Padre, il caso appunto della Madonna di Fatima, la famosa pallottola appunto che, secondo interpretazioni, la Madonna, per un intervento divino, appunto questa pallottola viene deviata. Quindi tutta la problematica del miracolo, il miracolo che interviene, quindi il Dio che interviene nella nostra vita, anche quella del Papa come altre vite, deviando una pallottola. Quindi, voglio dire, è tutto il nostro percorso interiore che ci può portare a una meta, quindi i richiami di Dio anche, voglio dire, molto subliminali, se si può dire, e poi ci può essere anche l'intervento appunto della mano divina che sposta la traiettoria di una pallottola. Quindi questa storia, appunto, caso, necessità, ecco, un chiarimento su questo proporre. Grazie.
Altre domande? Professor Barbero.
Ma il rapporto tra il male fisico e il male morale, cioè ho letto in un testo che praticamente Gesù ha sofferto molto di più il senso di abbandono, diciamo, non è stato tanto il male che ha sofferto quando gli hanno piantato i chiodi nelle mani o nei piedi o gli hanno trafitto il costato, ma il senso di abbandono anche così psicologico o spirituale o così, il senso di prostrazione, di disperazione profondo che ha sperimentato. E allora dire, diciamo, anche rispetto magari a generazioni passate, precedenti, rispetto a noi, così l'uomo d'oggi, non so se è giusto, se si può dire che è più fragile magari anche fisicamente, il rapporto tra il male fisico e il male morale, o la capacità di sopportazione anche fisica del dolore, e fin dove quando è uno giù psicologicamente, che così è. E il discorso a questo riguardo, a livello civile o sociale o culturale, il discorso dell'eutanasia, ecco.
Ancora qualche domanda? Altrimenti, professoressa Viazzo.
Grazie padre per la sua potente relazione. Tra le tante domande che mi venivano, dico, ne chiedo due. Qualche chiarimento sulla importanza della gnosi. Ho sentito nominare la gnosi e quindi la grande riflessione, il grande dibattito che c'è dentro la gnosi e che avrebbe potuto aiutare magari anche la riflessione sul piano così personale, antropologico. E poi anch'io ripensavo un momento il concetto di morte nella Bibbia. Ho già sentito che altri l'hanno già sollevato, cioè come fine delle relazioni, come fine di un rapporto comunionale. Ma a volte ci sono dei momenti nella vita che sembrano senza rapporti, sembrano, allora è una vita come questa. E a volte nel momento proprio più difficile della morte, alcuni ristabiliscono quasi delle relazioni straordinarie e ci sono delle intuizioni e dei rapporti comunionali notevolissimi.
Don Cesare.
Il titolo della conversazione fa da supporto alla mia domanda, perché questa bella meditazione sulla nascita, sul nascere e sul morire, sostanzialmente ha indicato bene la drammaticità del percorso umano. La stessa cosa si può dire sulla creazione, sul mondo, universo, su questo mondo che noi profaniamo, che noi disprezziamo, che non custodiamo. C'è un dramma allora iscritto anche dentro l'universo cosmico?
Ok. Certo. Non so se riesco a rispondere a tutte perché occorrerebbero un altro ciclo di conferenze. Ma inizio da quella che aveva fatto parte anche del mio preambolo, che veniva sollecitata come importanza della gnosi. È chiaro che tutto quello che a un certo punto va sotto il nome di eresia sta sotto la condanna e soprattutto viene totalmente espulso dallo spazio dell'ortodossia. È una legge sociologica. Per cui indubbiamente ci sono molte cose che sono state espulse dallo spazio ecclesiale. Ve ne dico alcune per farmi capire. L'eresia di Montano, che è nel secondo secolo, uso le parole di von Balthasar in uno stupendo capitolo, dice che sono state una tale gelata che dopo l'eresia di Montano non c'è stato più spazio nella Chiesa per i profeti. Ed è verissimo. Quando noi abbiamo tutti i testi dalla Didache, ma pigliamo Paolo, poi la Didache, poi i testi ancora dell'inizio del secondo secolo, nella Chiesa si dice che ci sono. Dio pose nella Chiesa il primo posto gli apostoli, al secondo i profeti, al terzo i didascali, avete presente, in prima Corinti, ma ce l'avete anche in Romani 12 sotto altre forme o nella Didache. Gli apostoli sono restati e alla fine del primo secolo hanno come successori vescovi. I didascali, come dice il termine, hanno avuto come successori teologi. Per i profeti non c'è stato più spazio. Da allora se esce un profeta normalmente viene ucciso e poi gli fanno la tomba subito dopo. ma non c'è più all'interno della Chiesa una struttura profetica. Von Balthasar dice questo è dovuto a Montano, a quell'enfasi profetica che lui ha portato, molto disordinata, molto anarchica. La Chiesa si è talmente spaventata che da quel momento i profeti come istituzione non hanno avuto più posto nella Chiesa. Ecco, l'agnosi si affaccia anche lei a quel momento, è uno dei più grandi tradimenti del cristianesimo l'agnosi, perché mette nell'astrazione, mette a livello intellettuale ciò che invece per il cristianesimo è vita, è storia, non è mito. Per cui l'agnosi è stata condannata. Però l'agnosi aveva un merito, quella di porre le domande anche a livello umano. Cioè non solo parlare, ad esempio, di vita spirituale governata dallo Spirito Santo, ma che questa vita spirituale governata dallo Spirito Santo è vita interiore, che hanno anche molti uomini. E allora vedete una declinazione che diceva alla fin fine che è molto importante nel cristianesimo la conoscenza. I grandi padri della Chiesa del secondo secolo, Clemente Alessandrino, Origene, loro parlavano del cristiano come il perfetto gnostico. Lo gnostico per eccellenza è il cristiano, ma sono padri ortodossi, non sono padri eretici, soprattutto Clemente d'Alessandro. Certamente, sapete, un po' come una volta che i protestanti hanno usato la Bibbia per l'eresia, e guardate quanti secoli nella Chiesa Cattolica la Bibbia era vista male perché sembrava che fomentasse l'eresia. Cioè, succede così. Allora, io dicevo solo che ci sono delle domande dell'agnosi che non dovremmo aver paura di riprendere nello spazio cristiano, come queste, per i giovani, se un giovane non si interroga. Cioè io ai giovani di 17-18 anni dico sempre una cosa che può scandalizzare. Io preferisco un giovane che pensa piuttosto un giovane che prega e non pensa. Può essere scandaloso, detto da un monaco, ma un monaco, un giovane che pensa, se ha la fede prima o poi prega, perché pregare è pensare davanti a Dio. Ma se un giovane prega e non pensa, la sua preghiera è talmente superficiale che sarà più magica o un pettegolezzo spirituale, e secondo me è inutile avere dei cristiani devoti, ne abbiamo già troppi. Io spererei che abbiamo dei cristiani intelligenti che pensano. Allora, l'agnosi aveva questo di buono, che era uno sprono. Io penso ai giovani d'oggi, chiediamoci, ma seriamente, perché tutta questa seduzione dell'Oriente? Perché? Perché in realtà all'interno delle nostre chiese non gli si offre uno spazio loro che sia uno spazio di vita interiore. E se non c'è uno spazio per la vita interiore, soprattutto, i primi maestri che arrivano, se fossero anche ben cisterne screpolate, ma danno l'impressione di avere l'acqua e uno va da loro a berlo. Io credo che il problema è quello lì. Allora, un giovane, io devo dirgli, comincia a pensare a 13-14 anni da dove vengo, chi sono, dove vado, chi sono gli altri per me, qual è il senso della vita. È inutile che io, un giovane di quell'età, gli dia degli elementi catechetici come i sacramenti o altre cose. Tutto deve venire prima se uno ha una vita interiore. E in fondo oggi anche le scienze umane, permettetemi di dire, ci aiutano a avere questa consapevolezza. Come pensiamo di poter avere un uomo con la fede robusta, essere un cristiano perfetto, se un cristiano che non ha la cognizione di sé, se non ha una vita soggettiva? Io credo che questo è ancora un traguardo che ci aspetta e che dobbiamo assolutamente affrontare se vogliamo dei cristiani adulti. In questo senso, facendo un discorso più largo a partire da quello che diceva Cesare, per il cristianesimo come c'è una nascita e c'è una morte, così c'è un in principio e una fine per l'universo. Il problema è che i cristiani di oggi sono più o meno convinti della creazione, anche perché se vanno indietro, avendo visto lo sviluppo, dicono, c'era l'uomo della pietra, prima dell'uomo della pietra abbiamo studiato Darwin, ci saranno stati i primati, prima dei primati ci saranno stati i vertebrati, un po' prima le amebe, ma insomma si arriva a un punto in cui una nascita c'è stata. Ma i cristiani di oggi, secondo me, non credono molto alla fine del mondo. E la Chiesa non fa nulla per destare questa fede. Io quante volte sento preti che mi dicono che sono imbarazzati a dover predicare l'ultima domenica del Perannum e la prima dell'Avvento in cui si dice che questo mondo ha fine. Però nella nostra fede cristiana questo mondo ha avuto un inizio e una fine, non per una catastrofe che viene e che incuta paura, ma perché c'è un compimento nel regno dei cieli che Dio sa e in una vita nuova. Certo non siamo noi a determinarlo e meno facciamo proiezioni meglio è, però tutto ha una fine e il problema è che questa fine di nuovo non è né per caso né per necessità, ecco l'errore. Qualche volta sentivo dire, adesso meno, ma 10-20 anni fa e per forza con la bomba atomica il mondo salterà in aria. Non è questione di una fine intrinseca, è una fine che è un compimento voluto da Dio che gli ha dato un inizio. Questo secondo me è una fede importante. Faccio solo un'applicazione di questo per non annoiarvi. Cosa sarebbe un mondo se non ci fosse il giudizio finale? Sarebbe inconcepibile. Che senso avrebbe il nostro mondo se non ci fosse un giudizio finale che ristabilisce la giustizia che è stata sempre violata? Pensateci bene. Non è possibile sopportare che questo mondo riservi la fine a me uguale a quella di un povero bambino che magari questa sera è morto senza medicinali in Iraq a causa dell'embargo. Per Dio, io e quel bambino siamo la stessa cosa. E nel giorno del giudizio, certamente io starò dalla parte dei carnefici e lui delle vittime, perché non che io abbia fatto qualcosa con quel bambino, ma io faccio parte del mondo che piglia il petrolio per niente a questi paesi e che fa da carnefice su di loro. Allora, il giudizio io spero che Dio lo dia con misericordia, ma se alla fin fine io fossi lo stesso, dico che il nostro Dio è un Dio che non mi interessa, che Dio è, se ne vada davvero per conto suo, che non voglio vederlo per l'eternità. Io spero che nel giorno del giudizio, nella misura che lui sa, ma riporti la giustizia tra me e quel bambino, tra me e l'anonimo che è morto sotto il peso delle piramidi, tra me e quello che è nato handicappato ed è stato disprezzato e ha visto niente. Se non c'è quel giudizio, ma se c'è quel giudizio devo dire che c'è una fine. Altrimenti questo mondo davvero è caso e necessità, ma se è caso e necessità allora davvero non stiamo neanche qui stasera un'ora in più, ognuno se la cavi meglio che può nella vita, come molti fanno, e c'ha solo da guadagnarci. Ma se crediamo, io credo che il giudizio si imponga, e vi ripeto, lo chiamo io, ma non nel senso che dico nel giudizio sarò ricompensato. Io sarò uno di quelli che nel giudizio sarà spogliato perché ho mai sofferto la fame, sono cresciuto bene, ho una soggettività nella società e nella Chiesa. Posso aver ricevuto i dispiaceri, le sofferenze che ricevono tutti, ma non credo di essere stato una vittima. Mentre invece queste persone lì sì, e il giorno del giudizio deve riportare nella maniera che Dio sa. Attenzione, guai se io gli dettassi la maniera. Nella maniera che lui sa, riporterà e darà a quel bambino ciò che gli è mancato. E troverà la maniera di spogliare me. Mi spoglierà nella misericordia, mi spoglierà, come dice Ezechiele, facendomi sentire la vergogna di essere appartenuto all'altra parte degli uomini e non alle vittime. Però deve esserci questo. Altrimenti il nostro Dio, come tale quale il grande di questo mondo, c'è nessuna differenza. Per trovare lui di là così, ne ho già tanti di qui. Facendo invece il discorso che veniva fatto poi dopo, raduno la domanda, anche perché sono già le 11. Quando io dico che Dio ha fatto un gesto di estasi, certo che in Dio è impossibile proiettare il nostro linguaggio, ma l'amore è effusivo, l'amore è statico. Non che sia una necessità, ma è un desiderio. Ed è, oserei dire, non una nanche, ma l'amore è diffusivo, quindi quando i padri dicono che la creazione è l'estasi di Dio e che l'incarnazione è la sua kenosis, il suo svuotamento, ci parlano di due movimenti di Dio. Certo, nessuno lo costringeva Dio a far questo, ma la natura dell'amore lo portava a far questo, altrimenti sarebbe stato l'amore di una monade chiuso su se stesso. Ora, è impossibile che un amore di una coinonia, Padre, Figlio e Spirito Santo, non si riversi. E questa effusione, questa estasi, ne è stata la creazione, l'incarnazione. Questo è quel che possiamo dire col nostro linguaggio. Io a volte con molta audacia, ma questo sono io, non è la teologia cattolica, dico che se è vero che l'uomo è capax Dei, Dio è stato capax hominis. Cioè, deve aver sentito, come noi sentiamo il desiderio di Dio, deve aver sentito il bisogno, come dice Ireneo, di qualcuno di fronte a cui fare i suoi doni meravigliosi. Ma è una storia dell'amore. È la storia per cui tu ti innamori o ti sei innamorato. Nessuna nanche sul tuo amore, ma a un certo punto l'amore richiede che tu incontri una donna e ti innamori. Di più non so quel che siamo a dire su questo. In questo senso la libertà precede l'amore, cioè non c'è amore dove c'è costrizione. Paolo a un certo punto dice: là dove c'è la libertà, là c'è lo spirito, spirito c'è la libertà, ma non a caso lo spirito per Paolo è l'agape, è l'amore versato nei nostri cuori. Quindi bisogna comprendere questo. Invece è stato fatto da diversi il discorso sul dolore, e questo certamente è più difficile perché richiederebbe, sì, questo una conferenza. Allora, solo dei punti. Il primo: se noi sapessimo spiegare l'amore, avremmo risolto il problema di Dio. Il dolore, noi avremmo risolto il problema di Dio. Il dolore resta un mistero come Dio. Chi lo ha introdotto? Perché? Nessuna risposta. E la teologia che ha cercato molte volte di fare una teodicea, no? Una spiegazione, una giustificazione del dolore, c'è mai riuscita. C'è mai riuscita. E oggi ancora credo che lo sforzo più forte sia stato quello di von Balthasar, quello della teologia della sofferenza di Dio, che Giovanni Paolo II ha ripreso e assunto, soprattutto in quei mercoledì, quelle catechesi del mercoledì di Quaresima dell'88 e poi ancora del 95, a due riprese, che sono straordinarie. Tuttavia, noi non sappiamo perché è venuto il dolore. Sappiamo che il dolore c'era fin dalla creazione del mondo, l'ha accompagnata. Che prima che venisse l'uomo il dolore era nella creazione. Gli animali già soffrivano, i terremoti già ammazzavano miriadi di animali, e l'uomo è nato nel dolore, non c'è stata una nascita dell'uomo senza un parto doloroso. San Giovanni Damasceno, lui si fa questa domanda: perché Dio ha creato l'uomo se sapeva che l'uomo avrebbe sofferto? Sarebbe stato preda del male. San Giovanni Damasceno è quello che fa la sintesi della teologia patristica, e lui risponde: perché se non avesse creato l'uomo avrebbe detto che il male lo inibiva, dunque che il male era più forte di lui. Il vero problema è che la salvezza sta alla fine, non al principio, e che Dio vuole nella storia dell'uomo portare questa salvezza. Questo credo che era soprattutto presente negli ultimi secoli qui in Occidente, in cui il dolore, il soffrire fisico, se veniva offerto, ecco, credo che queste cose non si sostengano più. D'altro lato, se è vero che in qualunque situazione l'uomo può fare un cammino di amore, guardate che questo è straordinario, perché vi dice che anche la sofferenza ha senso, non è perduta, perché anche nel soffrire un uomo può mostrare l'amore. Quando io parlavo della morte, non ho detto una cosa, ma ho insistito di più sul fatto che la morte deve essere un atto con cui si ridà a Dio e si dice: tu mi hai dato la vita, io puntualmente te la ridò. Questo è l'atto, fatto a denti stretti, fatto piangendo, ma questo è quello che Dio vorrebbe come massima obbedienza da noi. Però ci sono quelli che lasciamo, e la vera grazia sarebbe, quando moriamo, fare del nostro cammino di morte un'occasione per dire a quelli che lasciamo che continuiamo a volergli bene. Ora, voi sapete tutti che tutta la nostra vecchiaia è un cammino di grande lotta, perché dopo i 50 anni la grande battaglia che noi uomini e voi donne fate è il cinismo. La grande tentazione è il cinismo. Ma dopo i 50 anni, giunti ai 60, la grande battaglia che dobbiamo fare è contro l'egoismo. Perché si diventa egoisti quando si è vecchi? Non è vero che si diventa buoni. La tentazione è di pensare a noi stessi. Si diventa più egoisti. Credo che tutti lo sperimentano dopo i 60 anni. Non è vero che si diventa buoni. Queste sono le favole che accompagnano delle linee antropologiche per far felici tutti e far star tranquilli tutti nella società. Ma i genitori che a 40 anni darebbero qualcosa ai figli, a 60 sono meno disposti a darglielo, perché dicono: viene la vecchiaia, poi cosa succede? Pensiamo anche un po' a noi. E poi guardate come si pigliano le medicine dopo i 50 anni, raggiunti il momento della tavola. E quindi quando si deve morire, non è vero che tutti muoiono bene. Fare del cammino di morte una maniera per dire agli altri che restano "ti amo ancora" non è facile. La tentazione di molti, soprattutto gli uomini forti e padroni, è di far della morte dopo di me il diluvio. Per cui fanno di tutto perché gli altri che restano dopo debbano sentire quasi una colpa di restare ancora in vita, perché sono morti loro. No, bisogna essere chiari, non. Io accompagno e ho accompagnato tanti morti e non sto mica a far poesia. E altri invece, che talmente preoccupati di sé, vorrebbero tutti al loro servizio. Il malato sovente è così. Quanta rabbia nel malato, che gli altri non lo guardano, che gli altri non l'assistono, che gli altri non lo capiscono. Insomma, guardate che difficile fare di questo un'occasione di dire a quelli che restano: io muoio ma ti continuo a voler bene, ma non verbalmente, te lo dimostro giorno dopo giorno, mettendomi come prima in comprensione di te, in pazienza di te, scusando le cose a te. Invece si vantano dei diritti nella vecchiaia, nella malattia e nella morte, piuttosto che cedere agli altri con cammini e gesti d'amore. Non è facile. Allora bisogna che noi percepiamo che il dolore, il grande prezzo è quello. E forse oggi, vedete anche lì l'eutanasia, secondo me dobbiamo essere più sapienti. Il cristiano, se fa della sua vita un atto di amore agli uomini e fa un atto di donazione a Dio, non può decidere semplicemente che la sua vita è tolta a queste cose. Però attenzione, non chiediamogli neanche di soffrire. io penso quante volte che ho visto persone soffrire dolori terribili e dirgli, beh, ma questo ti serve per espiazione, espiazione di che? Queste cose nel Vangelo non ci sono, nella tradizione cristiana autentica non ci sono, questi sono effetti del Dio perverso. E guardate che ci sono delle immagini di Dio che sono del Dio perverso, che pesano e regnano molto nel nostro immaginario cristiano. Dobbiamo star molto attenti, perché anche qualcuno mi diceva, voi Gesù ha sofferto molto di più, ma non è vero, ma non è vero. Anche lì, se uno legge bene il Vangelo, e lì la traduzione, ve la rimando, la traduzione italica errata, Marco 8:31, cominciò a dire che il figlio dell'uomo doveva soffrire, pigliate la vostra Bibbia italica, dice molto. Non è vero, non è vero. Chi l'ha tradotto aveva l'ideologia che ha sofferto molto. C'è scritto ha sofferto polla, polla, che significa molte cose, non molto di intensità. Ci sono gente che soffre molto più di Gesù Cristo. Gesù Cristo l'ha fatta finita in 3 ore di croce, su. 3 ore. Ci sono di quelli che impiegano dei mesi. Volete andare a vedere quanti torturati nel carcere del Sud America, notte e notte sotto tortura, ben più di Gesù? Non è la quantità del dolore di Cristo. E non dobbiamo neanche star lì a fare dei concorsi chi ha sofferto di più. Perché questo è dolorismo puro. Il problema è che lui ha sofferto come uomo senza mai mettere di mezzo la sua qualità divina. Questa è la verità. Non ha mai vantato nulla. Questa è la grazia grande che Gesù ci ha fatto, morendo totalmente come uomo, senza vantare nulla, senza mai usare qualcosa che apparteneva alla sua condizione divina. Ma per il resto ha sofferto forse meno. Certo, lui aveva una coscienza del dolore del peccato che io non ho, perché io sono peccatore, lui era senza peccato. Aveva una coscienza dell'assenza di Dio quando ha detto Dio mi ha abbandonato, che io non ho, perché io tante volte ho abbandonato Dio, ma lui l'aveva mai abbandonato. Ecco, eventualmente pigliamo queste luci, ma non facciamo delle proiezioni molto umane e nostre su Cristo, perché in realtà altrimenti facciamo davvero gli dèi perversi. E molte volte il volto di Dio che noi diamo è del Dio perverso, non del Dio di Gesù Cristo. Infine un'ultima cosa, cerco di rispondere ancora. La morte più vicina di Lazzaro, ma quella secondo me di Quinzio era una delle sue battute letterarie che gli piaceva tanto fare, Lo dico da mio amico, ma lui insomma era un po' apocalittico, catastrofico, e lui era un ognostico, mi permetto di dire. Secondo me la sua fede era molto gnostica, io ho sempre avuto difficoltà con lui e l'ho anche criticato recensendolo e abbiamo anche fortemente litigato, perché lui sì, qualche volta secondo me era tentato di trasformare la fede in gnosi, in cui la forma letteraria, la forma astratta valeva più di quello che significa invece la storia e lo scandalo della croce. Ecco, quella è una gnosi di cui io diffido, e lo dico con molto affetto perché ci siamo trovati più volte insieme a dibattiti, ma vedete la morte di Lazzaro, poi è morto di nuovo Lazzaro, è morto di nuovo, però il vero problema è che Cristo è morto come me e come te, non è che è morto da figlio di Dio, come uomo è morto totalmente come noi, e mentre Lazzaro è morto non sappiamo perché era malato, Gesù Cristo, a differenza di tutti, è morto come uno scomunicato da Dio e dagli uomini. Vogliamo pigliar sul serio questo che dice Paolo? Colui che non conosceva peccato, Dio l'ha fatto peccato per noi? Vogliamo pigliar sul serio quando Paolo dice lui è morto non come profeta? Giovanni Battista è morto come profeta, Gesù no, è morto come anatema, dice San Paolo. E la lettera agli ebrei dice, ma andiamo noi incontro a lui per condividere la sua vergogna, al capitolo 11, versetto 13. L'infamia. Ecco, pigliamo sul serio la morte di Cristo, che è l'antisacrificio per eccellenza. un uomo che muore a metà aria tra terra e cielo per dire il cielo non ti vuole e la terra neanche, nudo perché la tua morte è la morte di uno che era di danno alla società civile, alla società religiosa. Guardate, forse la morte, l'ho già detto altre volte, che più si avvicina alla morte di Cristo, attenzione, non come motivazione, ma come risultato, è la morte di AIDS. E io che per 10 anni ho accompagnato dei morenti di AIDS, vi assicuro, è la morte di chi ha vergogna, la morte di chi sa che gli altri dicono che la sua morte è legata a un comportamento morale avuto, per cui è condannato, è una morte in cui tu sei allontanato dalla famiglia e dagli altri, è forse la morte che più si avvicina perché chi muore in quella condizione c'ha solo vergogna. Quindi la morte di Cristo è una morte così, seria, non la morte di Lazzaro. E ogni uomo, per morte brutta che faccia, nel cristianesimo sa una cosa, che entra nella morte e trova Gesù Cristo che l'ha preceduto con le braccia allargate, pronta ad abbracciarlo. Il vero problema sarà se nella morte accetteremo l'abbraccio che Cristo ci dà di là o no. Questo è il vero problema. E con questo vi saluto e vi dico buona Quaresima.